Palla in Tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
Buon pomeriggio, Palla in Tribuna, la prima puntata della settimana. Ci siamo e iniziamo. Avete presente quei meme che ci sono sui social? Quando, e poi fanno un'ipotesi, e poi mettono lo sguardo, la faccia, il sorriso, quando arrivi in studio a Palla in Tribuna e vedi che ci sono già 7-8 messaggi pronti, insomma, siamo già in rampa di lancio, no? E allora comunque sia col sorriso, perché vuol dire che eravate lì, che aspettavate la puntata, e noi fa soltanto che piacere. 333-9200-170, lo ripeto, 333-9200-170 per mandare i vostri messaggi. Lo sappiamo, le puntate che arrivano dopo le sconfitte sono quelle un po' più calde, dove ci si prova a confrontare. Noi cerchiamo di farlo sempre rispettando dei toni nell'ambito dell'educazione, nell'ambito, insomma, parliamo di calcio, quindi proviamo a vedere cosa non è andato col Torino. Abbiamo tanti ospiti oggi in fila, abbiamo Remo Gandolfi, Luca Romenghi e Luca Ampollini, insomma abbiamo un parterre de roi oggi, quindi sicuramente trarremo degli spunti interessanti. Prima di tutto però leggo i messaggi di chi ci ha scritto ancora prima che la puntata iniziasse, come Luigi Zeta. Questa volta ci ha messo del suo con una formazione non impeccabile, a cominciare dal portiere a un centrocampista. Tutto questo non lo dico oggi, ma da venerdì sera prima di scendere in campo. Per fortuna che questa sa curare la parte difensiva, perché tanto quella offensiva non c'è bisogno. Sempre comunque forza Parma, Luigi Zeta. Questo è Roberto. Meno male che abbiamo 34 punti, scrive Roberto. Vediamo questo... un altro messaggio, questo è Matteo da Roma, insomma, simboletto che assomiglia tanto a un altro ascoltatore. E poco da commentare, sconfitta meritata, forse troppo severa ma meritata, non possiamo aspettarci che da qui alla fine non si perda mai, tanti errori da parte nostra, vedi Keita, Suzuki, cercate, con un Parma stranamente non compatto, con poca densità e concentrazione. Sabato mi aspetto una reazione, ovvero la vittoria, per vedere se la gara di Torino è stata solo un episodio. Sempre forza Parma. Ciao Matteo. C'è anche Filippo che ha scritto, come Mick, che scrive: siamo tornati quelli di prima, la fortuna non può esserci sempre a favore, troppi elogi e convinzione di essere già salvi portano a cali di concentrazione e approcci sbagliati, attenzione non è finita, piedi per terra. Filippo invece che manda un saluto già a Remo, che tra poco chiameremo. Questa venerdì ci ha messo tanto del suo, non si può secondo me giocare con Ordóñez, Keita, il peggiore, e Sørensen, tre incontristi, e con l'assenza di Bernabéu ne aggiungi Colussi, per me l'ha persa questa, scrive Filo. Questo è il messaggio di Filippo. La classifica è confortante, Andrea P, però l'ennesima prestazione che non mi ha soddisfatto, mi piacerebbe vedere una squadra con un gioco più veloce e improntato ad offendere. Vediamo, ne arrivano altri. Dai, poi iniziamo a metterci in contatto tra poco con Remo. Volevo chiedere a Luca Ampollini se è ancora così sicuro che Suzuki vale 20 milioni e Corvi 700 mila, un motivo ci deve essere, tutta questa differenza onestamente continuo a non vederla, anzi forse sarebbe meglio affidarsi a Edoardo fino a che non si arriva almeno a 37 punti. Un saluto da Mattia di Noceto. Allora Mattia, se mi scordo me lo ricordi tu di chiederlo a Luca, però lo chiedo anche agli altri. Poi Davidone, siamo già salvi, giusto? Come si sta dicendo da qualche settimana, io sempre da qualche settimana dico col cavolo, occhio gente, che se malauguratamente sabato prossimo dovesse succedere quello che non voglio assolutamente dire, allora potremmo essere lì con l'acqua alla gola. Sinceramente non mi sarei mai aspettato di doverti fare Fiorentina stasera. Sì, ma tanto la Fiorentina torna su, la cabala di Davidone. Vediamo. La classifica cosa dice? Adesso ve la... Tanto c'è già Remo in ascolto. Ciao Remo!
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Ciao, sei lì. Allora io la leggo sempre dal fondo, perché poi è quello lo scenario che interessa il Parma. Il Verona e il Pisa ne hanno 18. Il Pisa è tornato a vincere contro il Cagliari in casa. La Cremonese 24, la Fiorentina 25, e oggi si affrontano in casa della Cremonese. Il Lecce 27, il Cagliari 30, il Torino e il Genoa 33, il Parma 34, l'Udinese 36. Per me queste sono le squadre che ancora matematicamente non sono salve. Poi io resto della mia idea del Parma, perché non può essere una partita persa che compromette la lotta a salvezza a 9 partite dal termine. Insomma, avete sentito, il Parma arriva dopo tante squadre, arriva dopo tanti punti, e se c'è un risultato netto stasera, secondo me si può indirizzare in maniera quasi non definitiva, ma quasi, la lotta a salvezza. Allora Remo, allora parto proprio da qui, parto da Cremonese Fiorentina. Se vince la Fiorentina, la Cremonese arriva a Parma non all'ultima spiaggia, all'ultimissima. Se vince la Cremonese il discorso si fa più complesso. Cosa ne pensi?
Sì, per certi aspetti sì, perché la Cremonese si rilancerebbe e ricomincerebbe a respirare aria di salvezza. Chiaro che per la Fiorentina sarebbe una bruttissima botta, visto che è già una squadra che ha grossi problemi di autostima, oltre a una qualità molto inferiore a quella che gli viene riconosciuta, secondo il mio parere, è sicuramente una partita importante. Quello che ci deve fare stare assolutamente sereni, oltre al numero di punti fatti, è il numero di squadre che abbiamo dietro.
Esatto. Cioè, è matematicamente tutte... esatto.
Insomma, io ti dico, sono pronto a scommettere che se non a 35, a 36 punti sei salvo al 110%. Si sta creando quella situazione, Marco, che auspicavamo insieme qualche settimana fa, proprio da questi microfoni, secondo me dopo il Bologna, no? Che dicevamo, se si mettesse bene, noi arriviamo alla partita con la Cremonese, che per noi diventa la salvezza matematica, in modo, come dicevamo, di poter costruire nelle ultime 8 partite, disseminare per l'anno prossimo. Ci siamo a un passo, perché obiettivamente... Sì.
Assolutamente, Remo, a prescindere insomma dal risultato di stasera, se il Parma batte la Cremonese,
esatto,
è matematicamente salvo. E a volte si guarda sempre il distacco dalla terz'ultima e si calcola come se non ci fosse nessuno in mezzo, fosse una corsa a due, ma per la dispersione di punti vengo a quello che stavi proprio dicendo, è quello che aumenta le probabilità di salvarsi, è che ci sono tante squadre dietro e comunque non sono squadre che hanno delle strisce positive né dietro, probabilmente neanche davanti, da vincerle tutte, come magari potrebbe essere un discorso diverso tra Inter e Napoli, perché secondo me il Napoli da qui alla fine le vince tutte. Ecco.
Sì, sì, può essere. No, in alta classifica c'è una situazione diversa. Cioè, noi siamo ancora, mi auguro, anche se molti purtroppo vivono l'ultima partita come il punto di riferimento assoluto, tu l'hai citato nel tuo commento, no? Cioè, non è che adesso abbiamo perso una partita... Si vanifica tutto quello fatto nelle ultime partite. 5 risultati utili consecutivi, una squadra che lotta per la salvezza. Io vorrei andare a vedere le statistiche, chi è riuscito a farlo? Cioè, quindi da questo punto di vista siamo assolutamente tranquilli e tutelati. Io ti dico, adesso dirlo dopo sembra di fare il fenomeno, ma è fisiologico nel calcio che dopo una serie di risultati importanti, sì, positivi e anche inaspettati, perché se troviamo uno che dice che si aspettava di vincere a Milano, io gli pago da bere volentieri, siamo fisiologicamente capitata la partita con una squadra più motivata perché è in una situazione difficile, partita che si mette in salita dopo pochi minuti, abbiamo fatto solo una buonissima mezz'ora nel primo tempo, poi è andata così, ma non implica nulla, non implica i... i discorsi che ho sentito, le polemiche, i processi, cioè abbiamo perso stabilità, ma no, abbiamo perso una partita, ma siamo quelli che siamo.
E poi Remo, e dico che questo ti fa onore, stai parlando di un tipo di gioco che non ti entusiasma, quindi sei, non dico l'avvocato del diavolo, però stai difendendo comunque un percorso che forse non va esattamente dal punto di vista del gioco. Leggo un messaggio adesso, nel senso che dici tu, insomma, che ti piace più vedere, o sbaglio?
Sì, assolutamente. Guarda, io mi sono fatto un'idea in queste settimane, in questi mesi, così, no? È più un auspicio, che mi sembra che l'idea della società, ripeto, è un auspicio, quest'anno sia di buttar giù le fondamenta per qualcosa di strutturato e di medio termine. Le fondamenta, come in una casa, non devono essere belle, devono essere solide.
Sì, è stato chiaro. Sì.
Quindi noi quest'anno, secondo me, abbiamo lavorato su questo. Mi piace pensarla così. Sulla solidità, e cavoli, più soldi di noi ce ne sono state pochi. Al tempo stesso non siamo stati belli. Ma in questo momento e quest'anno non era l'obiettivo. Adesso si deve fare il passettino più avanti. Tiriamo sui muri, cominciamo a abbellire la casa, cominciamo a mettere dei giocatori che ci possano permettere di giocare partite con un approccio diverso, perché come hai detto te, io non voglio annoiarmi a vedere giocare delle partite, anche se giocano squadre a cui voglio bene, a cui tengo, insomma. Però, ripeto, mi sono messo in testa questa idea e spero spero che vada così, guarda.
Ci scrive questo ascoltatore, secondo voi perché le squadre anche sotto di noi, tipo Genoa, Lecce o Pisa, fanno un gioco più propositivo e segnano più facilmente? Anche venerdì a Torino ho visto tanti passaggi all'indietro.
Bella domanda, bellissima. Allora, io, tu lo sai come la penso sul gioco, io delle volte mi viene in mente, no, guardando il Lecce col Napoli, l'approccio alla partita del Lecce col Napoli, dove li hanno messi là, li hanno attaccati, sì, alti, hanno creato occasioni, col Napoli che spazzava e giocava su Højlund sperando che mettesse giù una palla e facesse, mi domandavo, ma ad allenatori a panchine invertite con il materiale che hanno i Conte, gli Allegri e così, allenatori come Di Francesco, come lo stesso Grosso che gioca col Sassuolo con tre punte, con tanti allenatori che hanno un'idea di gioco diversa, cosa farebbero con quelli forti davvero? Cioè, noi vediamo il Milan che gioca con la gente che ha, con punte, Pulisic e Leao. Sono due punte centrali, secondo te, Pulisic e Leao. Eppure i nostri riferimenti sono quelli, Marco. Finché il calcio italiano vinceranno i Conte e gli Allegri, noi non torneremo mai a competere in Europa, perché il punto di riferimento diventerà loro.
Allora, dopo
rimarrà loro più che altro.
Ti chiedo una cosa sulla formazione del Parma. Luigi R, buongiorno, spero che dopo la frittata chi ha sbagliato si ravveda, io ho fiducia, forza Parma. E oggi il tema che sia il Corriere della Sera, con un autore diverso rispetto alla Gazzetta dello Sport, sul Corriere scrive Paolo Condò, sulla Gazzetta dello Sport invece c'è un articolo di Burreddu. Il titolo della Gazzetta Sport è: il catenaccio, il mercato, l'erba alta, perché tutta la Serie A finisce per litigare con Fabregas. Invece il Corriere della Sera: il Milan non può salire ancora, ecco perché gli allenatori italiani non sopportano Fabregas. Secondo, scrive un articolo su me piuttosto acuto, nel senso che probabilmente Fabregas, e non lo era neanche da giocatore, è uno dei soggetti più simpatici del calcio, insomma un po' di spocchia c'è, cioè così. Però sta dando molto fastidio, se non sbaglio, allo status quo del calcio italiano.
È quello. Scusa, è esattamente quello, Marco. Cioè, se il modello Fabregas conquistasse davvero e vincesse, o già pensa arrivare in Champions League, dopo arrivano gli imitatori, perché il calcio è fatto di imitazioni. Adesso non vado indietro all'Ungheria di De Guti e Puskas, ma hai visto cosa ha fatto l'Olanda, hai visto cosa ha fatto il Milan di Sacchi o il Barcellona di Messico e della gente lì, dove tutti per qualche anno abbiamo pensato di giocare col tiki-taka quando c'avevi della gente con dei piedi come di mattoncini faccia pista. Cioè, e questo è l'idea del calcio. Un Fabregas che fa bene e vince in Italia può dettare un'idea di gioco diversa, che è poi l'idea di gioco con cui tutte le squadre europee che andiamo a vedere giocano.
Esatto.
Cioè, io ho visto il Molde, ha la palla il difensore centrale del Molde, ha 7-8 giocatori davanti a lui, 7-8 alternative di passaggio, e dei Molde, se li vai a vedere, non è che singolarmente sono dei fenomeni, però il calcio è questo qua. Cioè, Fabregas gioca con, chiamiamoli, distruttori di centrocampo, cioè da Cugna è 1,74 m, Perrone che anche lui è piccolino,
Cacchiere non è un gigante,
cosa Marco?
Anche Cacchiere non è un gigante,
esatto, Cacchiere è lo stesso Sergi Roberto, ma non si preoccupano di rompere il gioco, di correre, pressare, si preoccupano di utilizzare bene la palla quando ce l'hanno, e quella è la diversità, capito?
Remo, facendo un salto indietro a venerdì pomeriggio, l'avresti fatta diversa la formazione del Parma a Torino?
Sì, obiettivamente sì. Io parlavo con gli amici con cui ci si confronta più volte, e il centrocampo centrale presentato, i tre di centrocampo, voleva dire che non avevi idea di giocare a calcio. Perché se ti manca già Bernabé, rinunciare a Nicolussi, Caviglia, sinceramente, hai un bel centrocampo di corridori, di interditori, di i Sorensen, gli Ordóñez, che ripeto io non riconosco, secondo me ci ha mandato il fratello, o Keita, come fai a costruire gioco? Hai vissuto su qualche gran giocata di strafezza che ha potuto, tipo il cross quasi dalla linea di fondo, mi ha fatto un cross a partita, Pellegrino ha fatto gol, però lo vedevi all'inizio che era una formazione non propositiva.
Allora, ho una raffica dei messaggi, ma ti tengo lì, Remo. Magari arriva qualche spunto interessante. Tu annota. Gaetano da Bari, che salutiamo, ci fa sempre tantissimo piacere quando ci scrivono da lontano. Dopo 5 risultati consecutivi ci può stare una caduta come quella di Torino. Un mediano che entra in area di rigore manca a questa squadra. Poi invece c'è Enrico. Come si fa a dire che il Parma rischia? Poi ci sono i limiti tecnici della nostra manovra offensiva. Questo sì, mai essere buonisti. Saluti Enrico. Questo è un altro messaggio. Sabato sera diretta gol si accennava giustamente al fatto che non appena iniziano le voci di mercato le prestazioni di parecchi nostri calciatori calano. I primi responsabili di queste situazioni sono però i soggetti dell'ambiente locale e della stampa locale, intesa in senso lato. Non sarebbe meglio non andare dietro ogni singola notizia portata su tutto su TMV, tutto mercato Minotti, e comunque dicono che non ha portato benissimo come telecronaca. Vedere giocare il Como è un piacere. Mi piace pensare che il Parma, dopo questa sorta di anno zero, possa davvero impostare un tipo di gioco simile per allargare gli orizzonti. C'è una domanda per Remo, ma questo passo la società l'ha fatto quando c'era Pecchia, non mi sembra l'abbia fatto, vedremo in futuro. Se leggo questo messaggio un po' criptico di Roberto, dice: il costruire una squadra propositiva sarà fatto con Pecchia, adesso non lo avverto la stessa cosa con questa.
Va bene, se alla gente piace rimanere a giocare un calcio speculativo, giocato sull'errore dell'avversario, su una difesa forte, sperando tutti gli anni di salvarsi, io rispetto assolutamente le opinioni altrui. Io penso che il calcio sia diverso e che anche senza mezzi esagerati, come stanno dimostrando un sacco di squadre in Europa, io ti posso fare esempio di due squadre, il Rayo Vallecano in Spagna, che ha uno stadio da 13.000 persone, o il Bournemouth in Inghilterra, gli portano via tutti gli anni i giocatori migliori, pure sono a metà classifica, giocano un buon calcio, qualche volta arrivano alla Conference, qualche volta manca qualche punto, però hanno costruito qualcosa negli anni. Questo è quello che mi aspetto di vedere. Poi tornare a essere tra le sette sorelle non ci penso neanche, però l'idea di vedere qualcosa di diverso, di pensare che tutti gli anni puoi metterci qualcosa di nuovo e di più propositivo, a me piace pensarlo.
Ieri tra l'altro guardavo, mentre giocava il Como, guardavo che effettivamente quest'anno ha un passivo di mercato importante, significativo, poi potrebbe essere confermato, diciamo, nel medio periodo con quello del Parma. Però guardavo il valore del parco giocatori, ha un parco giocatori che vale quasi 350 milioni di euro e sono tutti vendibilissimi, perché di vecchi c'è solo Morata e non so neanche se è suo il cartellino, quindi il prezzo, vabbè, di Nico Paz è vincolato probabilmente a degli accordi pregressi con Real Madrid, però insomma l'investimento alla fine, seppur costoso, si trovano un parco giocatori che insomma non vale mica poco,
No, sicuramente, ma hanno anche una panchina lunga e importante, perché guarda sugli esterni, anche a centrocampo, quante alternative hanno. Questa è intelligenza.
E non hanno avuto Diao tutto l'anno, Remo.
Esatto, che l'anno scorso abbiamo visto sembrava Yamal, quando è arrivato. Ma vedi, ci sono tante squadre nel mondo che riescono con competenza e con un po' di pazienza a costruire qualcosa di importante. Hanno scout capaci, ma io prima ti ho citato il Bournemouth, no? Gli hanno venduto Semenyo al Manchester City, Solanchi, quello che faceva gol, hanno preso due ragazzini del 2006, Ryan e Croupy, giocano titolari a 19 anni nella Premier League. Chi è che ha il coraggio e la capacità di fare queste cose da noi? Io mi aspetto che continuino ad arrivare degli anziani ancora bravi come Modric. L'altro giorno ho visto Sergio Ramos in tribuna e probabilmente, come ha detto Gene Gnocchi, non c'ha ancora 40 anni, quindi non lo compriamo. Ti hai capito? Sono visioni diverse di calcio, sono visioni diverse di filosofia, insomma.
Allora Remo, oggi sei in formissima, ti terrei qua due ore. Io farei un palle in tribuna di quattro ore lunedì, tanto secondo me sono tutti qua. Poi ovviamente noi ci stiamo anche divertendo a parlare di pallone, saremo insomma un po' persi in questi argomenti, però sicuramente è una cosa che ci rilassa. Allora, il tuo amico Filo dice: secondo me se vinci sei salvo, ma facciamo tutti gli scongiuri possibili. Sì Filo, guarda, qua è il campionato mondiale degli scongiuri. Dovessimo perdere, diventi pericoloso secondo te? Scrive Filippo e si riferisce alla Cremonese.
No, no, io non, cioè, ti dico, io sono certo che a 35-36 ti salvi.
Sì.
Abbiamo ancora qualche partita, sicuramente difficile, ma dopo questa qualcuna abbordabile ce n'è ancora, Pisa, Udinese, insomma. E poi ripeto, che 6-7 squadre dietro facciano chi 10, chi 9, chi 8 punti nelle ultime 8 partite, faccio un po' fatica a pensarlo, dai.
Remo, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie a te Marco, è sempre un piacere, un saluto a tutti.
Ciao. Allora, vado in recupero con i messaggi che sono rimasti indietro, aiuto quanti ne ho, però pian pianino. Chiederei se a Remo, se Nicolussi non possa giocare con Keita, dato che questo non li fa mai partire insieme, scrive Paolo. Insomma, Remo ha risposto, dicendo che lui l'avrebbe messo in campo. Per stasera mi auguro un pareggio, Luigi da Parma. Matematicamente credo che sia la risposta migliore, no? Nel senso che fanno un punticino tutte e due, rimangono lì in fondo, e anche una vittoria della Fiorentina, perché per la Cremonese a livello matematico sarebbe un guaio, ecco, perché rimane lì a quota 24, la più vicina è Lecce a 27, insomma. Dopo non vorrei sbagliarmi, diventa quasi una corsa a due, però insomma, così. E questo è Lorenzo, questa la tengo. Ci chiede, possiamo già discuterne, è più sorprendente la sconfitta del Parma nelle proporzioni o il 3-1 del Pisa sul Cagliari, scrive Lorenzo. Se la Cremonese dovesse vincere stasera al Tarini, di quanto potrebbe alzarsi la quota salvezza? Allora, ne parliamo tra pochissimo, saranno domande che farò Luca Romenghi. Questo è Stefano, che aspettavo, il Varco. Ciao Marco, venerdì partita da dimenticare. Al netto della partita disastrosa di Suzuki, che continua a reputare molto forte, prestazione difensiva pessima, scelte di formazione al centrocampo poco comprensibili. Ordóñez credo possa essere considerato solo alternativo a Keita, non complementare. Ora calma e gesso, la classifica ci sorride ancora e a mio avviso basterebbe un pareggio sabato per la salvezza virtuale. Stefano, guarda, andiamo piuttosto d'accordo sui concetti che hai espresso. Remo numero 1, Simone Mezzani, appena fatto il biglietto, forza Perma. Simone Mezzani, allora, a volte ne sapete più di me, mi sembra che ancora non ci sia l'ok, anche se ha fatto ricorso alla Cremonese, per i tifosi della Cremonese allo stadio. Secondo me non li fanno venire, visto quello che è successo all'andata, insomma, proprio chiudono il settore ospiti, perché se facessero vendita solo in Emilia Romagna sarebbe quasi un boomerang, perché lo sappiamo con chi è gemellata la Cremonese. Quindi se vuoi gestire l'ordine pubblico, forse o fai venire a tutti o non fai venire a nessuno, anche se è sempre la seconda ipotesi, è sempre una sconfitta generale, come mai vedo che è una cosa molto molto diffusa. Davo per scontato che dopo una sconfitta ritornavano le critiche, anche se avevamo vinto 3 volte, pareggiato 2, comunque se eravamo quasi salvi la settimana scorsa, non vedo come possano cambiare le cose. Lecce e Cagliari hanno perso e stasera non faranno 3 punti tutte e due, scrive Daniele, che insomma si basa sempre sulla matematica e non va tanto, davvero va molto vicino secondo me alla realtà dei fatti. Ma che allarmismo, d'altronde ha vinto chi ha più sedere, si scrivono una papera, 2 autoreti e un gollonzo, diversa più più fortuna di questa e stop. Ciao Gianmarco. Torniamo a un vecchio tema, no? Su Mister D'Aversa. Ma perché dobbiamo sempre accontentarci della sola salvezza? Perché parliamo poco di chi sta sopra, del prossimo gradino da scalare? Tutto questo si rispecchia nel calcio di casa nostra. Siamo lentissimi, prevedibili, con poco gioco penetrante. Sono convinto che tutta la parte destra della classifica e forse anche alcune squadre della parte sinistra non giocherebbero in Premier, ma a malapena in Championship. Ci credo che non vendiamo a caro prezzo i diritti della Serie A all'estero, nessuno li vuole acquistare, scrive Stefano. Senza strefezza sarebbe notte fonda, ci scrivono. Parlavo con Remo venerdì proprio del centrocampo schierato, questo è il cagno, non si può giocare con 3 giocatori in mezzo che non hanno qualità in costruzione. Peccato, perché stimo questa. È tornato Zion, Paperon dei Paperoni, ci scrivono. Cagliari, Lecce, Roma e ora Torino, Cremonese, Arachiri, scrive Italo. Facciamo la prima pausa, ci fermiamo, tra poco torniamo, ho tanti tanti tantissimi messaggi da leggervi.
Palla in tribuna.
Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma, in piazzale Risorgimento 1-C, puoi eseguire holter pressorio, holter cardiaco 24-48 ore, elettrocardiogramma, test infiammazione da cibo, analisi del sangue e usufruire di tanti altri servizi. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e sulle pagine social. Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Renault. Non tutti gli ibridi sono uguali. La tecnologia Full Hybrid E-Tech è una delle più efficienti e vendute in Italia, con un'autonomia fino a 1100 km e fino al 40% di risparmio carburante. Una gamma completa di 6 modelli, tra cui Captur, Symbioz e nuova Renault Clio. Sabato 21 e domenica 22 marzo, Full Hybrid E-Tech Experience. Per te un trainer dedicato e un test drive esclusivo. Prenota l'experience e scopri l'offerta su Renault.it.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
La seconda parte di Palla in tribuna, con noi c'è già Luca. Ciao Luca.
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Allora, stiamo analizzando la sconfitta di Torino. Ho un po' di messaggi che erano per Remo, ma van bene anche per te sicuramente. E vado proprio, andiamo a braccio con quello che ci chiedono gli ascoltatori, che oggi sono super iperattivi. Questo Lorenzo: è più sorprendente la sconfitta del Parma nelle proporzioni o il 3-1 del Pisa sul Cagliari?
È più sorprendente la sconfitta del Cagliari a Pisa, secondo me.
Partite da fine campionato,
Ma in realtà il Cagliari ancora non è salvo, secondo me fin lì, quella è la partita fin lì, di fine campionato. Il Parma diciamo che è un po' più tranquillo, il Torino ancora ha bisogno di punti, nelle dimensioni il risultato ha preso quella piega perché abbiamo preso due gol, sì, in un minuto, sennò probabilmente non sarebbe finito in quel modo.
Se la Cremonese dovesse vincere stasera al Tardini, di quanto potrebbe alzarsi la quota salvezza?
Secondo me ci si salva a 35-36 in ogni caso.
Ok. Sei d'accordissimo con Remo, non so se l'hai sentito prima, ma più o meno è la stessa cosa.
No.
Allora, invece Alessandro Bocelli ci scrive: mancando Corvi è venuto meno l'equilibrio difensivo che tanto ci ha reso nelle partite precedenti. È un'ipotesi valida secondo voi?
Io sono un suzukiano convinto, e quindi il titolare secondo me è Suzuki, e nella scala gerarchica e di valore dei due portieri non ho particolari dubbi. Evidentemente ha fatto un errore grave perché ha aperto la partita, ma detto questo sono il portiere titolare del Parma è Suzuki. Poi che Suzuki abbia caratteristiche di verticalità sul rilancio, di uso dei piedi un pochino più verticale, quindi magari un po' più arrischiato rispetto a Corvi, che è un po' più palleggiatore, diciamo, a livello proprio di impostazione di gioco, quello è vero, probabilmente questo ha pesato, però nell'equilibrio di squadra magari Corvi ci può anche stare, che possa essere più adatto a questo parmattendista, però come scala di valore penso che Suzuki, anche in ottica mercato, vada recuperato a pieno.
Ma Circati ha problemi di condizione fisica, sono settimane che offre prestazioni di livello molto basso, ci scrive questo ascoltatore.
Sono d'accordo, è una considerazione che ho fatto anch'io, secondo me non sta bene fisicamente e di conseguenza è un giocatore che fonda molto del suo gioco proprio su quello. Quando non sta bene rischia le figuracce, a Torino è stato uno di quelli meno positivi in senso assoluto, ma è qualche giornata che non è il Circati che conoscevamo prima. Non so se ha qualche problema fisico o semplicemente è giù di condizione, ma è evidente la cosa. Infatti forse tra le scelte discutibili di questa c'è anche quella di aver fatto giocare Circati e non Valente.
Oltretutto a sinistra, no?
Esatto.
Allora, sto amico Luca ricorda che Lorenzo Minotti non ha commentato nessuna partita questo weekend, grazie Luca per la puntualizzazione, noi l'abbiamo sentita senza commento, quindi per me può averla commentata chiunque. Anthony, hai scritto un romanzo, lo leggo tra poco. Questo è Orlando, tutto giusto quello che dice Gandolfi, solo che il Parma non ha molti costruttori di gioco e senza Bernabé non vedo altri che possano costruire gioco. Ieri sera ho sentito la Domenica Sportiva che il Como rischia di non poter partecipare alla Champions se si qualifica per il discorso del fair play finanziario. Questo lo dobbiamo approfondire, però un costruttore di gioco in più c'era. Ha sorpreso tutti l'assenza di Nicolussi dal primo minuto, cosa dici?
Ma a me in realtà non ha sorpreso proprio a calcio calcio, dove gli ho detto che avrebbero giocato Ordoñez, Ordoñez, Keita e Sorensen, perché va molto a episodi, questo tipo di partite vanno molto a episodi, perché il Torino ha un profilo di allenatore, un profilo di squadra che non è molto distante dal Milan come idea, e quindi ci stava di mettere un centrocampista difensivo in più, come ha fatto a Milano questa. Detto questo, quando prendi gol dopo tre minuti, anche se poi l'hai ricomposta la partita, diventa difficile tenere l'equilibrio, e quindi ripeto, lì gli episodi cambiano il volto di una partita e delle scelte dell'allenatore.
Sì. Senti Luca, cosa ne pensi? Oggi allargo lo sguardo non solo sul Parma, di questa polemica generale che c'è nei confronti da parte di questi bisticci che ci sono con gli allenatori italiani da parte di Fabregas. È per gli episodi arbitrali soltanto o c'è un'insofferenza più generale per un approccio diverso, e magari il personaggio magari non è di suo simpaticissimo, però c'è, insomma, c'è un po' di bruciore anche perché è venuto qui a predicare un calcio diverso?
Tutte e due. Secondo me, ricordo il Barcellona spettacolare di Guardiola contro l'Inter di Mourinho, pragmatico, con qualche episodio anche di Busquets, non ricordo male. Gli spagnoli hanno nel taschino qualche furbata,
sì,
in generale, proprio culturalmente, mi sembra. Allo stesso tempo ci sta spiegando a vari livelli come si gioca a calcio, e sicuramente non penso Gasperini, perché Gasperini è un altro innovatore, quindi sono i due allenatori più bravi che sono passati dall'Italia in questi ultimi tempi, secondo me, ma altri magari hanno qualche, vedi Allegri, vedi altri, hanno qualche, insomma, non dico invidia, ma diffidenza.
Ma tu ti aspetti che il Parma, se sarà allenato da questa, ha un contratto, quindi non ci aspettiamo novità, possa fare un'evoluzione in quel senso? O pensi invece che l'anno prossimo, anche con qualche innesto in rosa, qualche cambiamento, seguirà il canovaccio di quest'anno? Cioè una squadra comunque che ha un atteggiamento anni luce, diciamo, dal punto di vista tattico, anche tecnico,
secondo me
in rosa rispetto al Como,
che ha una formazione culturale trasversale e in vari paesi, ha capito che in Italia funziona in questo modo e ha usato la componente italiana culturale che ha dentro di sé,
sì,
le conoscenze di questo calcio che ha acquisito. Quindi in Italia credo che è sempre stata così, è sempre stata così, anzi stiamo andando in un drastico peggioramento anche, sì, a livello proprio di calcio generale giocato, a tutti i livelli, da quelle che devono lottare per salvarsi, purtroppo anche a quelle che hanno sulla carta qualche valore in più. Non mi vengono in mente più di due o tre squadre che giocano a calcio in modo divertente e produttivo allo stesso tempo. Se dovesse andare, mi sembra un allenatore che sta a leggere le cose, che è il suo principale pregio. Se dovesse andare invece in altre nazioni, probabilmente potrebbe cambiare anche la propria interpretazione del calcio.
Ma a Parma secondo te non lo farà comunque l'anno prossimo?
Non credo, perché io da quello che ho visto, la nostra dimensione, nonostante sogni pindarici, voli pindarici che abbiamo fatto con l'immaginazione dal punto di vista proprio delle ambizioni, dei progetti e quant'altro, penso che la linea sia quella, e il mercato lo sta dimostrando, di questo tipo di campionato, di dimensione di campionati. Quindi se fai questo tipo di dimensione di campionati, poi grande spazio allo spettacolo, al calcio costruito e quant'altro, non ce l'hai.
È un discorso che facevo al volo l'altra sera, e forse è stato anche troppo sintetico. Sembra quasi che in un paese dove il maggiore introito sono per quasi tutti i diritti TV, per metà campionato l'obiettivo è salvarsi, così ce li hai anche l'anno prossimo. Per l'altra metà, quasi, l'importante è comunque andare in Champions, a prescindere da vincere la Coppa Italia, l'Europa League, così hai i diritti della Champions, ma magari non punti neanche un po' più in alto a fare un gol in più degli altri, e ben presto, insomma, abbiamo già tutti abbassato l'asticella. Cioè, ho sintetizzato,
sì,
troppo?
direi che sia sì, un po' estrema come valutazione, ma credo che da noi non si capisca il valore del rischio dell'innovazione, del cercare di fare qualcosa di diverso dagli altri, non a priori, ma con una logica, con un'idea che deve passare, per fortuna o purtroppo, secondo dei punti di vista, da tutte le componenti. Quindi deve partire da una proprietà illuminata, che non è banale, anzi, deve proseguire con delle scelte di uomini, di persone che fanno calcio in un certo tipo di modo, e poi naturalmente di conseguenza dai giocatori che vengono scelti, dai profili umani che vengono scelti. Purtroppo questo è molto difficile, perché nessuno dice che sia facile, specialmente in Italia, per tipo le pressioni che si subiscono da varie parti, ma non c'è neanche particolarmente la volontà di farlo. Cioè, fin quando si continueranno a far allenare allenatori che sono sulla piazza ancora adesso dopo tanti anni, e c'è molta gente che li considera allenatori di valore semplicemente perché si salvano 4 volte consecutive, allora diciamo che siamo in un mondo piccolo, mi sembra, di poter dire.
Allora, intanto la primavera ha pareggiato 1-1 con Lecce, e la Roma ha una gara in meno. Il Parma sarebbe in testa con Roma e Cesena, ma la Roma ha una gara da disputare, quindi potenzialmente potrebbe staccare i crociati, che però i crociatini stanno facendo un campionato di livello assoluto. Sarei curioso di vedere gli eventuali investimenti nel caso di qualificazione del Como alla prossima Champions. Voi no, scrive Lorenzo. Eh sì. Vediamo in questo senso.
Sì, poi non è vero in assoluto che il Como abbia investito sempre comunque bene. Certo. Quest'anno sono arrivati vari giocatori che stanno facendo fatica, magari perché sono al loro primo anno di Serie A o per altri motivi, forse perché c'è particolare concorrenza, specialmente sugli esterni d'attacco e quant'altro. Detto questo, il Como lo vedi giocare, e ieri sera Como è stata una partita innovativa, sì, con due squadre che hanno un senso calcistico profondo dall'inizio alla fine, e dopo si può dire tutto e tutti. No, naturalmente è chiaro che altre squadre che giocano in modo più canonico di idee particolari non ne hanno, questo è evidente.
Ultima domanda, premetto che non ho visto la partita, la prima da anni, chiedo: questa cosa dovrebbe fare? È stata fatta una campagna estiva assurda, senza logica, mancano esterni, centrocampisti, incursori, terzini, finora è stato fatto un miracolo, un monumento a questa. Allora, sul miracolo controfirmo, Pippo, stavamo disquisendo sulla partita l'altro giorno, insomma ci sono state a nostro avviso qualche soluzione di formazione che non è piaciuta, più in generale il cammino a livello di punti credo che non si tocchi. Qualcuno dice magari potevo divertirmi un po' di più allo stadio, se no...
È sempre il solito discorso, Marco, che io porto avanti, poi diventi anche stucchevole, anche qualche volta antipatico, però quando fai 34 punti va sempre bene perché ti salvi e quant'altro, e quindi è giusto così. È un concetto di fondo che va al di là di tutti i discorsi, certo, che si possono fare. Detto questo, io mi sono divertito 3 volte allo stadio quest'anno, ma c'è della gente che si diverte se vince all'ultimo minuto ed è contenta, quindi non per superiorità, semplicemente per senso estetico e calcistico di interpretazione di quello che deve essere il calcio. Io penso che questo debba essere, poi dopo ognuno la vede come meglio crede. Sul fatto che abbia fatto un miracolo, siccome ha fatto, visto il livello che c'è anche quest'anno, c'è una squadra che ha fatto 4 punti in giro di ritorno, ce ne sono 2 ampiamente staccate, comunque già in Serie B. Miracolo mi sembra eccessivo, mi sembra che abbia fatto una bella roba senza trascendere nel mistico.
Ok, Luca, grazie.
Un saluto, ciao. Grazie a tutti.
Ciao. Recupero i messaggi non letti ancora. Ricordatevi che il Como ha un'altra mentalità, Fabregas non è solo allenatore ma è anche un socio di minoranza. Ciao da Primo. Interessante questo spunto. Con Corvi in porta invece di Suzuki non avremmo perso, l'ha già detto qualcuno. Simpatico questo messaggio. Brando, ma no, sto leggendo quello che arriva, guarda, non sto facendo selezione, sto andando in ordine cronologico, sto leggendo un messaggio del 14:32, pensa come sono indietro. Allora, no dai, non date le pagelle a Fabrizio, sei troppo severo, a me va bene così. Allora, avevo Anthony in arretrato che devo recuperare perché sono stato impietoso e cioè, mi è rimasto indietro un secondo. Adesso qui c'è il tablet che mi fa i capricci, e, recupero Anthony perché se lo merita, ha scritto un lungo messaggio. Per la salvezza siamo a buon punto, a prescindere dalla sconfitta di Torino. Un mese fa scrissi di utilizzare Corvi sino alla sosta e salvezza acquisita, ma questo ogni tanto pecca di maturità, specie contro mista come D'Aversa e Nicola, svegli e sgamati, occhio. Detto questo, a seguito del forfè di Cremaschi, ennesima occasione per rimpiangere l'utile ai no, venduto a 550.000 euro quando ora vale già il triplo se non di più. Operazione errata, la vendita diretta senza opzione di recompra. Alla fine ci salviamo con l'apporto di Strefezza e Caviglia, riparazioni di gennaio che hanno dato scossa a tutto il gruppo. Importante non commettere più altri errori nel prossimo mercato, pur con le vendite 2 o 3 big. Ciao Anthony. Chicco, poi mi fermo. Tra queste Pecchia c'è tanta roba in mezzo. Riprendere Pecchia direi di no, tenere questa neanche. Senza Pellegrino, che ha segnato solo per merito suo, saremmo spacciati. Paragonare Fabregas a questa, beh, uno ha giocato nella Virtus, l'altro ha fatto finale dappertutto. Ve la sentite di dare una sufficienza ai centrocampisti ad oggi? Anche Keita, seppur il più in forma, non mi sento di dargli la sufficienza nell'arco dell'anno. No, Keita quest'anno sì, dai. Il rischio di svalutare il parco giovane con questa è molto alto, mentre invece gli darei un bel set a questa a livello di personale, perché quest'anno era il primo anno assoluto in Italia, in Serie A. Ma la domanda è, a noi serve un allenatore così o c'è anche dell'altro in giro? Hai un allenatore sotto contratto che ti ha salvato, insomma, ci sono delle componenti. Poi io credo che in società ovviamente c'è chi deve fare questo tipo di valutazione. La domanda non è così scontata, Chicco, vedrai che se ne parlerà nelle prossime settimane. Nicolussi è stato risparmiato in quanto diffidato, scrive Gianluca. Ecco, questo è un ragionamento che io sinceramente non capisco, perché non c'era la finale di Champions il sabato, cioè c'è la Cremonese, poi ci sono ancora 9 partite, quindi non lo so. Se è stato così è un ragionamento che non, che mi sfugge, ecco. Forse si pensa che Bernabé starà fuori ancora un po', allora, sabato non c'è, però magari, non lo so, un punto venerdì scorso, un punto sabato questo, non, Palma può prendere dappertutto i punti, no? Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna.
Hai sentito la novità? QC Salso Maggiore ha aperto le sue porte nell'incanto dello storico Palazzo Berzieri. Vasche panoramiche, saune, salotti profumati e suggestivi percorsi sensoriali ti aspettano per regalarti un'esperienza di puro benessere. Prenota la tua fuga di relax sul sito qcterme.com.
Frutta e verdura fresca, conveniente sempre? Ma vai da Conad!
Via, via! Vieni via con me.
Abbiamo abbassato i prezzi su tanti prodotti del reparto ortofrutta per farti risparmiare ogni giorno con la stessa qualità.
Ma ogni giorno?
Ma certo, da lunedì a domenica, prezzi convenienti sempre. Come ad esempio mele Fuji in confezione da 2 kg a 99 centesimi al chilo.
Arrivo!
Conad, persone oltre le cose. Prezzi validi nei Conad Superstore e Conad delle province dell'Emilia di Parma, Piacenza e Reggio Emilia e nei punti vendita aderenti che espongono il materiale pubblicitario.
Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 31 marzo. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli. A Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
Eccoci qui, palla in tribuna, e Mark scrive: quanti punti pensate che il Parma possa fare con Roma, Napoli, Inter, Udinese, Como e Lazio? Io credo che non sarà facile farne, per cui dovremmo fare punti con Cremonese, Pisa e fortunatamente l'ultima con il Sassuolo. Insomma, però hai detto, insomma, sono 9 partite, quindi secondo me il margine c'è. Non so se è d'accordo su questo discorso anche Luca Ampollini. Ciao Luca!
Eccoci, ciao, buon pomeriggio.
Io non sono dell'idea che per il Parma, insomma, da qui in poi fare punti sia praticamente impossibile, ecco.
Ma io credo che stia subentrando un po' di apprensione nelle persone, perché hai la salvezza lì a portata di mano e quindi c'è un po' questo timore irrazionale di farsela sfuggire, ma mettiamoci tutti in testa che il Parma quest'anno non può perdere questa salvezza, perché è in una condizione di classifica talmente favorevole che insomma mi sembra quasi risibile pensare di parlare di altre cose, insomma, superstizioni a parte.
Un messaggio per Luca, volevo chiedere a Luca se è ancora così sicuro che Suzuki vale 20 milioni e Corvi 700 mila. Un motivo ci deve essere, tutta questa differenza onestamente continuo a non vederla, anzi forse sarebbe meglio affidarsi a Edoardo finché non si arriva a quota 37 punti.
Secondo me Suzuki è più forte di Corvi adesso, ha più fisico, più tecnica, più reattività, è un portiere sicuramente con un potenziale migliore. Dopo, in questo momento non so dirvi le condizioni di forma di Suzuki rispetto a Corvi, che ha fatto benissimo fino a questo momento, però mi è sembrato un po' ingeneroso questo trattamento così pesante che ha subito dopo questa partita, nel senso che sicuramente lui ha sbagliato, questo sotto gli occhi di tutti, però insomma gli errori li fanno tutti. Corvi, pur avendo fatto molto bene fino a questo momento, ripeto, a me ha sorpreso, ma ha fatto un campionato di alto livello, ha sbagliato con l'Udinese, ha sbagliato in un gol contro la Juventus, ha sbagliato forse anche nel
Sassuolo.
Sassuolo con Di Marco, con quel tiro di Di Marco che gli è passato sotto le gambe, però non ho visto da parte di nessuno una severità così forte, quindi secondo me bisogna essere un po' obiettivi e pensare che se c'è una valutazione così lusinghiera di Suzuki non è perché, voglio dire, qualcuno si sveglia la mattina e lo fa valere 20 milioni così, ma perché è un portiere di grande caratura. Dopo anche lui sbaglia, forse non è in grandi condizioni di forma, forse l'allenatore poteva valutare meglio un suo impiego, tutto bene, ma non giudichiamo Suzuki dall'ultima partita, perché secondo me non saremmo obiettivi.
Non ho ancora toccato questo argomento, Luca, anche perché di fatto vengono insieme, stanno facendo abbastanza bene l'asse da cui è nato il gol del pareggio. Ma lì davanti, dopo Pellegrino e Strefezza, cosa c'è? Nel senso, l'ingresso di Ristagno, il Parma aveva appena preso due gol, contesto difficile, non ha inciso. Abbiamo rivisto Ondrejka, che ha giocato 13 minuti nelle ultime tre. È un po' un caso Ondrejka, secondo te?
Ma non so se è un caso, ma anch'io mi sono sicuramente chiesto il motivo per cui sia stato un po' così messo da parte in questo modo. Ondrejka è un giocatore molto, molto importante secondo me per questa squadra e molto importante a livello di patrimonio per la società. È un giocatore che ha grandi qualità, il girone di ritorno che ha fatto l'anno scorso non è casuale, quindi la sua sterzata, la sua velocità nel breve, la sua capacità di saltare l'uomo, di creare superiorità, ha bisogno di fiducia però. E Ondrejka secondo me non è stato molto ben valorizzato dal gioco di questa. Non sto dicendo che sia giusto o sbagliato, sto dicendo una cosa abbastanza oggettiva. Cioè, il gioco di questo è un gioco che non valorizza gli attaccanti, ma io l'ho detto tante volte, ma perché lo penso. Poi ho sempre detto che viene prima il Parma dei singoli e quindi va bene così, però non è un caso che Oristagno gioca male, Ondrejka gioca male, Bernabé gioca male, cioè l'unico che fa qualcosa è Pellegrino e poi anche lui fa molto bene ma non segna caterve di gol.
Era arrivato da un gol nelle ultime 9 tolta a Torino,
quindi voglio dire, ragazzi, se questa squadra ha segnato 21 gol non sarà solo ed esclusivamente colpa di questi attaccanti, ma forse anche di un gioco che non li valorizza adeguatamente. Sono cifre queste, non sono punti di vista, quindi benissimo la salvezza, benissimo tutto, a qualcosa devi rinunciare, stai rinunciando alla forza di alcuni giocatori secondo me che per questa squadra sarebbero sicuramente un quid in più. Ondrejka è un gran bel giocatore, questo dobbiamo metterselo in testa tutti, secondo me.
Secondo te, Luca, prima ci scrivevano Nicolussi non ha giocato perché era in diffida, mi risulterebbe una tematica curiosa, insomma, il futuro adesso si gioca, non è che sabato c'è la finale di Champions per cui dici vabbè è in diffida.
No, anche perché altrimenti anche altri giocatori in diffida sarebbero stati risparmiati. Io credo che Nicolussi sia, è un'opinione molto personale, sia un giocatore molto interessante in fase di possesso, ma non sia un giocatore altrettanto efficace quando in interdizione deve cercare di rompere il gioco, o comunque lo è molto meno rispetto ad altri suoi compagni. E dal momento che sappiamo quanto questa sia attento a questa fase di gioco, uno come Nicolussi gli serve di più quando la squadra ha bisogno di costruire, di proporre un calcio più pulito, più geometrie. E quindi è per questo motivo, credo, il motivo per cui Nicolussi non si è impiegato fino a... Io sento, no, il mercato di gennaio sta facendo vedere tante grandi cose, ma secondo me sta facendo bene a prescindere dal mercato di gennaio. Adesso Nicolussi Caviglia, sono d'accordo anch'io che sia un ottimo giocatore, non è che la sua impronta da quando è arrivato sia stata così straordinaria, almeno io non sono d'accordo.
Ah, non ha neanche giocato a Torino,
quindi voglio dire, poi rimane un buon giocatore, ma dobbiamo vederlo un attimo prima di giudicarlo in maniera così lusinghiera. Io credo che lui sia bravo, ma uno dei motivi per cui non gioca secondo me è proprio questo. Poi sono magari in una partita come quella con la Cremonese, dove devi cercare di fare qualcosa in più, magari lo vedremo in campo.
Ermanno da Corcagnano, alla fine venerdì sconfitta brutta ma quasi indolore, comunque meglio prenderne 4 dal Torino che dalla Juve. Ah no, ci scrive Ermanno. Allora, vediamo, tanti messaggi qua. Dissento da Luca, ma se le giocate tecniche non vengono dai giocatori, cioè saltare l'uomo, che cosa c'entra il modulo? Maradona nel Parma farebbe schifo allora?
Vabbè, adesso ragazzi non andiamo a toccare,
cioè, tra i singoli e gli schemi che peso, che percentuale hanno le due cose per vedere le giocate?
No, ma Maradona lasciamolo da una parte perché non c'entra niente. Maradona era il dio del calcio, punto. Io dico che questa squadra, quando costruisce, non costruisce in maniera partecipata. È difficile che tu veda un'azione con
5 uomini in area, poi anche.
Ma no, ma mica in area, ma nella metà campo avversaria. C'è stata l'azione di Sorensen sì, settimana scorsa, che era emblematica, che supera la metà campo, aveva saltato Fagioli, poi a un certo punto si è fermato e è tornato indietro perché non c'era nessuno. Cioè, è una caratteristica di questa squadra ed è normale che se ci sono più uomini vicini al pallone e più uomini che possono dialogare col pallone tra i piedi, tutti vengono valorizzati e ovviamente è più facile anche avvicinarsi alla porta avversaria. Se tu chiedi a Ondrejka, gli spari il pallone a 30-40 metri sull'out di sinistra, gli chiedi di saltare 3-4 uomini e andare in area, fa fatica. Se viceversa ha qualcuno vicino con cui dialogare, forse anche lui riesce a valorizzarsi meglio. Questo non avviene tante volte, ma ripeto, è una cosa normale. Cioè, se tu hai segnato 21 gol in tutto il campionato, solo colpa degli attaccanti? Lo vedi che è una squadra che non propone tanto, ma ripeto, se l'altra faccia della medaglia significa avere 34 punti e salvarsi così agevolmente, ben venga questo tipo di gioco. Ecco, l'unica perplessità che ho io è che l'anno prossimo credo non si pensi che giocando così tu riesca comunque a salvarti ancora molto agevolmente, nel senso che non è una regola che segnando così pochi gol tu riesca a fare tanti punti. Quest'anno ti è andato un po' bene tutto, considerando un'organizzazione difensiva straordinaria, ma a livello offensivo ti è andato bene tutto. Quindi comunque la fase di possesso l'anno prossimo deve essere per forza migliorata, a mio modo di vedere.
Ultimissimo messaggio, ci scrive, credo che sia Gaetano da Bari, giocherà a Frigan? E ti chiederei più che altro quando, secondo me, insomma serve ancora un pochino di tempo.
Allora, Frigan sta abbastanza bene, l'unica cosa che secondo me si troveranno ad aprile, dopo la sosta, a fare un punto della situazione per capire quali sono i tempi di rientro. Lui adesso sta abbastanza bene, però non si vuole rischiare niente ed è giusto che sia così, perché la condizione di classifica ti consiglia anche di essere molto prudente, e quindi secondo me insomma entrerà in campo sicuramente entro la fine della stagione, ma non credo sia proprio non sia proprio imminente le prossime sfide.
Grazie Luca.
Un grande abbraccio Marco, ciao. Un abbraccio a tutti, ciao.
Allora, io vado in volata, ruberò qualche istante alla programmazione. Vi ricordo che stasera Alberto Dallatane e Francesca Mercadanti vi aspettano a Bar Sport. Sandro Piovani, l'ex DS del Parma Doriano Tosi, ex centrocampista del Parma Niccolò Galli, oggi allenatore del Colorno, Giancarlo Ceci, poi Simone Jacuponi in collegamento, Francesco Coppini, tifoso del Toro, insomma di tutto di più dal 21 su 12 TV Parma. Adesso vado con la raffica finale dei messaggi, perché ci avete scritto, siete stati in tantissimi e meritate il vostro spazio. Ma se siamo tutti d'accordo che in estate è stato fatto un mercato assurdo, nella prossima estate saranno sistemati i danni o si proseguirà alla spero nella provvidenza? E intanto bene Xenia, ci scrive Bonaz. Allora, con lo stesso ragionamento non avrebbe neanche dovuto giocare Del Prato, che era diffidato. Non scherziamo, Nicolussi avrebbe dovuto giocare titolare. erano tanti poi diffidati e sono ancora tanti. Per sabato prossimo sarà squalificato solo Del Prato? Sì, questo è Gianni, il Cavaliere. Ok che tutti dicono che bisogna far giocare Suzuki per fare cassa in una sua cessione. L'unica cosa è che se non torna in forma alla svelta siamo sicuri che ci sarà un ricavo. Scrive Gianni, il ragionamento... c'è anche il mondiale di mezzo. Il Parma con questi centrocampisti operai e coi centrali lenti e senza esterni, che bel gioco può fare, scrive Italo, e non è un discorso sbagliato. Allora, se Suzuki è bravo, chi lo ha voluto in campo? Questa Pavarini, l'economia è domanda che ci sta tutta. Dobbiamo sperare in Strefezza, bravo, ma ha giocato nel Lecce, nel Como in B e spedito all'Olympiacos, vuol dire che abbiamo poco, ci scrive questo ascoltatore. Stefano invece scrive: da ex portiere Suzuki è fisicamente come skills molto superiore a Corvi, quindi per l'età ha potenzialmente la possibilità di diventare un mostro tra i pali, deve maturare nella continuità, nello stare sempre concentrato nei 90 minuti, stavolta si rilassa. Tutto giusto Luca, ci scrivono, dissento con Luca, Strefezza e Nicolussi sono di un tasso tecnico superiore alla media in rosa, lo dicono i dati e i punti fatti con il loro arrivo, casualità. Ciao al nostro amico Luca che ci ha scritto invece, questo è l'ultimo, è Davidone. Ma il Como dovesse andare in Champions, potrebbe giocare al Senigallo omologato? Non lo so, lo studieremo. Guardando in casa di altri, i nostri cugini quadrati stanno andando molto ma molto peggio di noi. Chiudiamo con questo messaggio. Grazie a tutti, tutte quelli che ci hanno scritti stasera. Continuate con Basport, noi torniamo domani alle 14. Ciao ciao.